Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.
Buonasera. Radio Blu e Tu conclude il ciclo di interviste, di chiacchierate con i candidati alle elezioni regionali, con una trasmissione che abbiamo pensato di sfruttare come opportunità per il post elezioni. Questo è un metodo che ci pare essere rispondente e rispettoso anche del confronto con i cittadini che ci hanno seguito nella precedente tornata pre-elettorale, e la possibilità da parte loro di acquisire anche una serie di valutazioni dagli stessi soggetti che sono venuti a presentarci i loro programmi e le loro aspettative rispetto a quelle elezioni. Abbiamo invitato Graziano Zarin, Diego Crivellari, Aldo D'Achille e Sara Quaglia, che purtroppo per una indisposizione dell'ultimo momento non è tra noi. In regia abbiamo Walter Sigolo e Nicola Ferrari e io sono Nerin Giovanni. Vorrei porre una prima considerazione ai nostri ospiti partendo da una valutazione. La vittoria elettorale in Veneto da parte delle liste del centrodestra, in particolare di Zaia, è stata schiacciante. Si direbbe in altro ambito quasi senza appello. Lo è stata ancora di più per quanto riguarda il nostro territorio, il Polesine, perché non si è riusciti ad eleggere nessuna figura in rappresentanza del mondo progressista, del centro-sinistra, del civismo progressista in generale. Quindi da questa tornata escono sicuramente a livello veneto e ancor più per quanto riguarda il Polesine, sconfitti sia i partiti e sia il civismo, che non ha saputo sostituirli, rappresentare un'idea di novità in grado di attrarre voti e interesse da parte degli elettori. Allora chiedo in ordine a Graziano Azzarin, a Diego Crivellari e a Aldo D'Achille, quale valutazione danno sulle ragioni di questa sconfitta così pesante in chiave numerica rispetto all'esito in particolare riferito al Polesine? Prego, Graziano.
Ma sì, molto brevemente. Allora, insomma, il dato di fronte a un 78% a livello veneto, un po' meno a livello polesano, di voti al presidente Zaia e metà degli elettori che votano la sua lista, insomma, già questo ti dice molte cose, insomma, quindi si somma sostanzialmente un consenso politico che già aveva, perché prima del Covid Zaia era dato attorno al 60%, che è stato rafforzato e ampliato mediaticamente da tutta l'esperienza del Covid. Insomma, se noi non riconosciamo da un lato quello che è successo, e cioè la presenza massiva e l'unica informazione che c'era, che era quella che dava Zaia attraverso 4 mesi di conferenze stampa, fino a diventare l'uomo in più in cucina di ogni famiglia, voglio dire, no, per ore e ore, perché poi veniva dato in loop dalle TV private del Veneto. Ecco, dobbiamo considerare questo aspetto, e dobbiamo considerare però che poi questo l'ha fatto diventare anche un po' l'eroe, e quindi un voto anche di riconoscenza: è stato bravo, eccetera, ce l'è cavata, noi non abbiamo avuto i problemi che hanno avuto in qualche altra regione. La valutazione partiva anche da qui, per cui questo si è, diciamo, aggiunto. Insomma, bisogna riconoscere sia i limiti politici di una coalizione, il centro-sinistra, che non ha saputo mettere in campo da anni, insomma, no, e costruire un progetto politico attorno al quale costruire una prospettiva alternativa in questo Veneto, si è in maniera, vorrei dire, un po' raffazzonata, insomma, quando si decidono le cose all'ultimo minuto, messo in campo, e quindi questo poi è l'altro elemento, insomma, per cui noi ragioniamo per quello che ci riguarda, insomma, no, dobbiamo ripartire con una ricostruzione del centro-sinistra. Ecco, io qua non vedo vincitori nel campo, diciamo, cosiddetto progressista. Qua c'è da rimboccarsi le maniche, da ricostruire, per quel che mi riguarda, il partito, un voto che stimola, se vogliamo trovare uno stimolo, chi invece vuol bene al centro-sinistra pensa che ci debbano essere ancora delle ragioni. Insomma, se vogliamo trovare dei motivi per autoconsolarci, si possono trovare, ma sarebbero delle consolazioni che durano il tempo di un minuto.
Grazie Zarin. Diego?
Sì, no, io concordo sostanzialmente con le valutazioni che sentivo, insomma, dal collega, dall'amico Graziano. Perché? Perché è vero che Zaia ha potuto godere di un consenso radicato, forte, alla Lega, al centrodestra in Veneto, e anche di un consenso innegabilmente personale, che è stato, per così dire, permettetemi l'espressione, tra virgolette, drogato anche da questa fase di pandemia, da questa sovraesposizione mediatica, dalla capacità di Zaia, secondo me, di incarnare, ecco, un tipo di leghismo diverso, ecco, da quello per esempio incarnato da Salvini, tanto per non fare nomi. E dall'altra parte però non possiamo, come dire, esimerci anche da un'analisi, come dire, spietata, obiettiva, anche di quelle che sono state le carenze, le omissioni, gli errori del centro-sinistra, insomma. Quindi concordo quando si dice è impossibile trovare un vincitore in questo campo, che sia una lista, un partito, un'aggregazione. Sicuramente si è partiti molto tardi, troppo tardi, sicuramente si è scontata una campagna, lo si è detto in mille modi, anomala, non soltanto dal punto di vista della stagione. Un candidato che evidentemente ha avuto troppo poco tempo o non ha avuto la capacità, insomma, di imporsi all'attenzione della società veneta, e quindi da un lato abbiamo un consenso a Zaia che è diventato, come dire, un caso ormai nazionale. Probabilmente in queste condizioni è vero che Zaia avrebbe comunque prevalso e vinto anche con altri candidati, con altre aggregazioni. Dall'altra parte però noi, ripeto, siamo costretti, visto il risultato così pesante, così negativo, a farci delle domande molto, molto pregnanti, insomma. Perché questa frammentazione, che non è stata capace nemmeno di unificare un centro-sinistra un po' più articolato? Perché questa, tra virgolette, alleanza, competizione interna tra Partito Democratico e Civismo non ha portato a moltiplicare i consensi, ma ha ristretto il bacino? Sono soltanto, ecco, due delle questioni che secondo me siamo obbligati a porci nei prossimi mesi: da una parte un PD Veneto che va sostanzialmente ripensato, rifondato, e dall'altra capire quelli che possono essere gli apporti utili alla costruzione di un centro-sinistra credibile in questa regione.
Grazie Crivellari. Prego Aldo.
Sì, io mi unisco alle riflessioni che sono state fatte. Intanto ringrazio dell'invito e ringrazio i radioascoltatori di essere qui per questa serata. Zaia ha vinto e il centro-sinistra ha perso. Questo è il dato, e su questo secondo elemento credo che bisogna riflettere e capire con quali modalità si può lavorare per tornare a parlare alle persone e alla gente. Zaia ha fatto quello che ha fatto però sui territori perché i sindaci e perché i volontari, perché la protezione civile, perché una serie di persone hanno dato il massimo su quel territorio. Quindi dai proclami televisivi, poi la realizzazione di quello che è stato l'effetto corretto e che ha prodotto gli effetti positivi sul territorio polesano e veneto è stato fatto grazie a delle braccia che hanno lavorato e a delle menti che hanno tentato di interpretare quelle innumerevoli ordinanze che sono uscite durante il periodo del Covid e che hanno poi dato risposte ai cittadini, inventando tutto quello che era possibile per sopperire alla difficoltà anche del territorio di rispondere dal punto di vista dell'offerta per evitare rischi di contagio e quanto mai anche di situazioni di disagio personale che molte persone vivevano vivendo isolate nel proprio domicilio. Quindi, partendo da qui, io dico che il vero grazie va dato in ogni caso a queste realtà del territorio e ha la capacità, è chiaro, di dover in qualche modo comunicare con loro un nuovo modo di fare politica. E credo che il civismo qui abbia cercato di mostrare che entrando in relazione con le persone si possono ottenere dei consensi anche non esistendo fino a ieri, perché in realtà nel mio caso questa non è un partito, ma questo movimento che è Il Vento che Vogliamo ha riscosso una serie di numeri che ritengo estremamente interessanti per avere una base di partenza per un dialogo franco con tutto il centro-sinistra.
Grazie ad Achille. Dalle vostre osservazioni, considerazioni, eccetera, emerge in modo particolare, devo dire, da Crivellari a Zarin, l'esigenza di un riassetto, una riorganizzazione, una rivitalizzazione del quadro del centro-sinistra e nel loro caso appunto in particolare del Partito Democratico. Dall'ambito veneto, calando l'osservazione e coinvolgendo ovviamente anche il civismo, perché singolarmente ha avuto un qualche risultato positivo, al quale va sicuramente ascritto quello di Aldo D'Achille, ma nell'insieme, come dicevo in premessa, non ha attratto grandi numeri dal punto di vista dell'insieme. Per cui anche questa forma, questa formula o in questa fase il civismo, ripeto, non è in grado di rappresentare un elemento di novità. È stato premiato probabilmente qualche singolo soggetto perché era conosciuto, stimato e quant'altro, ma è altra cosa rappresentare l'elemento di novità in grado di attrarre voti dentro una prospettiva di potenziale possibilità di governo. Allora, detto questo, come pensate di poter agire per riportare il centro-sinistra in una opportunità, perché oggi non c'è neanche l'opportunità di poter traguardare al governo del Veneto, ma ripeto, in chiave locale, come pensate di poter agire per arrivare a questo obiettivo? Prego, Azzarin.
Beh, sì, chiave locale, ma anche chiave regionale, certo, chiave più certo. Ampia, chiave, insomma, ambito molto più ampio, insomma, ecco, non limitiamoci solo a una lettura rodigina, cioè nel senso della nostra provincia, perché il tema... Beh, intanto occorre chiarire i presupposti di partenza, da dove si vuole partire, vanno chiarite alcune cose, perché continuiamo sennò a stare in narrazioni che falsano la realtà, perché è una questione di narrazioni, non è che Zaia... insomma, lui ha goduto anche di una narrazione, perché quello che succedeva in Veneto restava in Veneto a livello di informazione. Per cui non è che tutte le operazioni, se pensiamo per esempio alle mascherine, eccetera, no, abbiamo fatto dei flop clamorosi, esistono ancora, voglio dire, nel consorzio di bonifica di poi esistono milioni di mascherine comprate dalla tipografia che le ha date, sono là accatastate, no? Però la narrazione era quella di chi ha fornito le mascherine, eccetera, quando in un'altra regione, se andiamo a vedere per esempio la Toscana o altre, le davano in farmacia 10 mascherine, eccetera. Non si è narrato, no, in qualche modo una storia diversa, era scontato che quello che ci fosse quella diciamo, come la narrazione sui civici, cioè finché cos'è il civismo? Voglio dire, cioè, il bravo D'Achille sul piano della performance personale è un civico sui generis, con tutto il rispetto che possa avere. Non inventiamoci delle cose che non esistono. Vogliamo narrarci, perché finché la competizione è all'interno del centro-sinistra non andiamo da nessuna parte, perché era evidente una difficoltà oggettiva del PD. Ma se un qualcosa che vuole essere nuovo nasce in competizione o per cercare di godere di alcuni problemi che può avere il Partito Democratico, è evidente che non andiamo avanti di un millimetro, perché se non ci fosse stato il Partito Democratico non si sarebbe vinto il Comune di Rovigo, se non ci fosse stato il Partito Democratico Lorenzoni non sarebbe in Consiglio regionale. Cioè, voglio dire, dobbiamo ragionare, è chiaro che bisogna mettere insieme espressioni che vanno oltre i partiti, ma non le rafforzi demolendo i partiti. E l'altra narrazione è quella della rottamazione, caro Aldo. Forse Diego, che ha passato anche quella stagione magari no, più vicino a Renzi di altri, può capire quanto quella stagione fosse nefasta. E se tu nasci per fare un qualcosa e nasci da un punto di vista perché devi rottamare l'interno, eccetera, non vai da nessuna parte. Hai reso inconsistente l'opposizione e rendi vacua qualsiasi prospettiva. Perché tutto si riduce a una lotta interna. E invece noi dobbiamo mettere insieme tutti, ma non reinventarci, diciamo, no, va bene, uno non aderisce più a un partito, ma era il tuo partito fino a un anno fa. Cioè, quindi voglio dire, costruiamo delle cose nuove, senza attaccare qualcun altro per motivare la propria esistenza. Va costruito in relazione a delle prospettive, dei bisogni, se si colgono quelli bene, se no no, perché questo è il dato di fatto. L'unica forza che è cresciuta in Polesine di fatto è il PD, grazie anche alla competizione virtuosa, come io ho sempre sostenuto, che c'era all'interno della lista del PD. Perché qualcuno diceva, ma c'è un dualismo, no, Crivellari e Saline, questo no, può fare il male di qualcuno. No, no, è bene che i candidati che di fatto hanno fatto loro la campagna elettorale, perché è qui il limite anche politico, no, di un partito che è un po' in dissoluzione da un certo punto di vista nelle sue strutture e quant'altro, hanno fatto sì che si aggreghino persone, pezzi di società in qualche modo, che hanno visto anche attraverso i candidati, diciamo, la possibilità di una risposta insufficiente, molto insufficiente rispetto alle necessità, agli obiettivi che ci si era posti, però è stata l'unica, diciamo, possibilità che ci era data, insomma, come centrosinistra. Però dobbiamo cambiare dei presupposti. Se si intende ripartire da competizioni interne, non si va da nessuna parte, perché la lista Zaia degli amministratori non era la civica degli amministratori, era la lista Autonomia Veneta, fatta di politici. La lista Zaia, che chiamiamola civica, no, non è un partito, ma era la lista Zaia piena di politici. Quindi dobbiamo anche qua, ci sono delle liste civiche che esistono in giro, però nascono da un retroterra ben diverso, non perché lo si reinventa il giorno prima, non è credibile e non ha prospettiva. Bisogna rafforzare invece un disegno di prospettiva che aggreghi veramente delle forze diverse.
Bene, prego Diego.
No, prendo pochi secondi perché dovrei ripetere quello che ha detto Graziano, insomma, su cui concordo nella sostanza. A rottamazione abbiamo dato, per carità, mettiamo questa storia tra parentesi, ma non penso nemmeno, come veniva detto appunto, che si possa sostenere oggi che, tra virgolette, rottamando i partiti o rottamando il PD con le sue mancanze, le sue debolezze, si liberino chissà quali risorse o le praterie per rinnovare, diciamo, la sinistra, diciamo, sull'onda, ecco, del mero civismo. Io devo dire, non mi sento un cittadino o, tra virgolette, un politico diminuito perché sono iscritto e faccio politica dentro un partito, anzi dico, riesco a farla, voglio farla proprio perché sono dentro un partito che rappresenta alcune istanze, alcuni valori storici, alcune posizioni, insomma. Quindi usciamo sicuramente dall'equivoco, no, di questa competizione interna che, lo si è capito, non produce, diciamo, un allargamento del nostro campo, almeno in Veneto. Andiamo invece, su questo magari ci torniamo più tardi, anche a rafforzare un PD che sicuramente in Veneto ha bisogno di reinventarsi, di rafforzarsi, di aprirsi. E dall'altra parte vediamo come riorganizzare nella maniera più libera e convinta possibile un campo progressista, un campo del centro-sinistra in Veneto, dove non mancano, come si diceva prima anche Aldo, credo, le esperienze locali interessanti, gli amministratori, l'associazionismo, il volontariato, tutte energie che in questa circostanza, purtroppo, vuoi lo strapotere di Zaia, vuoi il ritardo di Lorenzoni, non siamo stati in grado di riattivare e mettere, come dire, in azione. Quindi c'è un lavoro molto lungo, secondo me, da fare. Questi 5 anni, a meno che Zaia non lo chiamino, diciamo, ad altre responsabilità, io spero francamente di no, ma insomma, 5 anni che saranno una, come si dice, traversata nel deserto molto impegnativa per il PD, ma anche per i civici, ma anche per i verdi, ma anche per tutte quelle forze che hanno concorso, diciamo, a questo appuntamento elettorale sotto le bandiere di Lorenzoni. Ci vorrà sicuramente molto impegno, ci vorrà sicuramente anche molta fantasia, ci vorranno anche persone nuove, ma chi c'è oggi ha dato il suo impegno, secondo me, ecco, non è il momento che getti la spugna o lasci, anzi è il momento di raddoppiare gli sforzi per provare, diciamo, a costruire un campo che sia, lo ripeto ancora, attivo, attrezzato per guadagnare un voto in più in questa regione di frontiera, politicamente di frontiera.
Grazie Diego, prego Aldo.
Sì, allora parto da qui. Allora, il civismo in realtà c'è Adria, c'è Rovigo, c'è in tantissimi comuni, perché moltissimi comuni sono liste civiche. Il civismo è dato principalmente da un ruolo che viene vissuto all'interno della società, dalle persone che nell'ambito del volontariato, delle associazioni, a un certo punto acquisiscono una competenza che mettono a disposizione di vari posti pubblici e quindi riescono anche all'interno degli enti a dare il loro apporto per quanto riguarda a disposizione quindi della polis, quindi riuscire a amministrare quella che è la cosa pubblica. Quindi il civismo in realtà ha un rapporto forte, perché esista e perché abbia senso, un rapporto forte con ciò che mette al centro della propria azione, che sono le persone e le comunità. Quando mi si dice che il civismo non ha avuto un risultato in questa campagna elettorale, io posso dire certo sotto le nostre aspettative, ma le aspettative molto spesso sono molto più ampie. Se noi guardiamo i numeri, guardiamo un 2.1 a livello regionale, che è basso, ma è appena appena sotto un partito di governo che è il Movimento 5 Stelle, è al di sopra di un partito storico come Forza Italia, e qui fa pensare che nella provincia di Rovigo in realtà si sia fatto un salto in avanti, cioè nella provincia di Rovigo siamo arrivati a un 3,38%, chi è in consiglio regionale oggi ha un 3,71%, quindi parliamo di numeri, parliamo di 3.213 preferenze più 1.400 che sono state date esclusivamente al presidente Lorenzoni, e quindi che riguardano totalmente la coalizione. Quindi in realtà non è una realtà che non esiste, è una realtà che esiste, che ha la volontà di continuare ad esistere, tenendo presente che ogni cosa che viene creata non va creata per costruire muri, ma per costruire ponti. Quindi quello che è un rapporto con il mondo, anche di centrosinistra e soprattutto di centrosinistra, per realizzare una visione progressista ed ecologista, quindi per lavorare sulla transizione ecologica, risulta essere un luogo in cui il civismo trova il suo alveo perfetto per poter dialogare. Quindi ritengo che sia importante mettere in evidenza questo aspetto. Ecco, un 3,38% nella provincia di Rovigo, partendo dal nulla, perché è la prima volta che il civismo si mette in pista, credo che sia un risultato non secondario.
Grazie Aldo, ringrazio i nostri ospiti per questo primo giro di valutazioni e passo la linea alla regia.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti.
Riprendiamo le considerazioni con i nostri ospiti, ai quali vorrei porre qualche interrogativo sul quale sentire le loro opinioni in proposito. Voi tutti avete avuto e avete continuato ad avere ruoli istituzionali. Chi come sindaco, nel caso di Aldo D'Achille, consigliere in comune a Rovigo, nel caso di Graziano Azzarin, e ex consigliere regionale, Diego Crivellari, ex parlamentare, e ricopre alcuni incarichi, tra i quali Accademia dei Concordi, in consiglio dell'Accademia dei Concordi. Quindi dentro funzioni, ruoli e impegni che sono istituzionali, se posso dire così. Allora, in questa ottica, pensando che Rovigo non ha più una rappresentanza in consiglio regionale, quindi le dinamiche di relazioni tra quello che accade in regione e le singole comunità divengono ovviamente più complesse, più complicate. Quindi come pensate, appunto attraverso le vostre esperienze e le funzioni che ricoprite, di poter coordinare, se possibile, questo tipo di iniziativa, se lasciarla alle singole forze politiche, se lasciarla a singole amministrazioni, cioè come cambia il punto di riferimento ora che non abbiamo più rappresentanza rodigina in consiglio? Rodigina, parlo per il polo progressista, ovviamente, insomma. Prego, Azzarin.
Beh, a parte che sarà un consiglio regionale, insomma, 41 su 50, voglio dire, frustrante è un eufemismo, insomma, ecco. Io conosco bene i meccanismi e il funzionamento del Consiglio regionale, significa che in un'ora fai il bilancio di previsione, significa che le leggi le fanno a Palazzo Balbi e non hai la gente neanche in commissione, significa che è una parentesi che va, diciamo, l'unica compensazione è veramente costruire un qualcosa sul territorio e con i pochi consiglieri che il centro-sinistra si ritrova un legame stretto, ma non pensiamo che da lì costruisci, ecco, perché sarà un ruolo di testimonianza, diciamo, lo era già prima per certi aspetti, adesso figuriamoci, insomma. Dopodiché io dico due cose. Allora, in consiglio, Aldo, si entra con i voti, non con le percentuali. Certo. Il primo dei non eletti era Venezia, non Rovigo.
Certo.
Del Veneto che vogliamo. Cioè, voglio dire, nessuno ti toglie la performance personale, Però bisogna dire le cose come sono, Perché se no, io ho visto dei titoli, no, Rovigo, vabbè, magari, ma il dato non è quello, Attenzione, cioè, voglio dire, il primo dei non eletti è Rovigo. Rovigo rispetto a Venezia nel PD, per esempio, no? Perché noi dovevamo prendere 4.300 voti in più, ma non è che dobbiamo uccidere Lorenzoni per entrare in consiglio. Quando cambia il vicepresidente, quello che non è andato in consiglio, il meccanismo elettorale che ti porta a fare consigliere quello che ha il quoziente più alto, ecco, tutto qua. Ma il vero dato politico è che noi siamo, per fare un seggio come PD, dovevamo fare 4.300 voti in più, ecco, e quindi una cosa un po', credo, difficile, come anche, voglio dire, dovevi avere quasi 2.000 voti, 1.800 voti, quello che è, per superare Venezia avresti dovuto. Ecco, quindi diciamo le cose come sono. Poi dopo, guarda, io sono stato uno dei fautori della coalizione che governa Rovigo. Credo che questa sia una esperienza politica, amministrativa, tra chi aderisce ai partiti, chi non aderisce ai partiti. Vogliamo enfatizzare gli aderenti civici, enfatizziamo gli aderenti civici, però questa esperienza io l'ho costruita, a differenza tua che eri contro, perché non ti ho visto a sostenere Gaffeo, a sostenere quella coalizione, ma ti ho visto alle manifestazioni con la Menon. Quindi voglio dire, anche qua, un po' di verità storica, perché che tu ti sia ravveduto mi fa solo che piacere, no? Però non venirmi a raccontare, no, che adesso noi dobbiamo scoprire il mondo e che tu l'avevi già scoperto, attenzione, perché da questo punto di vista, se vogliamo lavorare insieme, io credo che sia l'unico metodo per costruire una prospettiva. E io penso che noi siamo nello stesso campo, ma basta farci queste narrazioni tra di noi, perché queste, voglio dire, siamo gente adulta e credo che se vogliamo fare il bene della politica e della coalizione dobbiamo partire da una narrazione che non è enfatica. Non c'è nessuno qua che ha aperto le acque del Mar Rosso, apparteneva a un'altra epoca storica. Quindi voglio dire, qua dobbiamo lavorare sulle cose terrene e sulla difficoltà di una politica che vede i partiti arrancare, che vede, non vede più partiti, diciamo, perché quello, il paragone che facevi era di partiti personali, perché i partiti personali hanno il limite, hanno il vantaggio che quando le cose vanno bene crescono a dismisura e quando il leader va in calo, vedi Salvini adesso, crollano i partiti. Non sta crollando la Lega, ma sta subendo delle forti sconfitte. E stesso è il discorso che è stato di Berlusconi e quant'altro. Ecco, quindi io credo che noi occorre partire dalle cose. Il terreno per lavorare insieme c'è. Io credo che tutti quanti dobbiamo partire da un'autocritica rispetto, parlo per me, rispetto alle cose, ma come dicevo prima, lo stimolo per costruire mi viene perché io voglio bene al centro-sinistra. Credo che la narrazione di Zaia deve essere smontata, ma deve essere smontata giorno per giorno, partendo dai problemi e partendo dalle cose che non vanno in questo Veneto. E se vogliamo dare il senso anche di una riconversione, diciamo, ecologica, come dicevi prima e quant'altro, va costruito, ma senza raccontarci, diciamo, io sono il migliore, eccetera. una politica progressista, un ampio campo, ha bisogno di tutti. Chi può dare 10 da 10, chi può dare 1 da 1. La capacità che dobbiamo mettere in campo è quella di fare sintesi rispetto a un progetto comune condiviso. Questo è possibile, è nelle cose. Usciamo dalle amenità elettorali e dagli errori competitivi interni, perché la competizione doveva essere dall'altra parte, non in questo interno. Invece spesso ci siamo fatti prendere, diciamo, da questo. Non dico che nessuno lavorava contro la Lega, per carità, abbiamo lavorato tutti, ma a volte abbiamo dato l'impressione che non fosse proprio quello l'avversario.
Bene, prego Crivellari.
Sì, per quanto riguarda la rappresentanza, come dire, mancata, è chiaro che questo è un problema, perché, come dire, condivido anche quello che mi ha detto sostanzialmente, che al di là delle relazioni personali che possiamo avere in campo come rappresentanti a vari livelli di diverse istituzioni, che comunque sono un fatto importante, il rischio grosso è veramente quello di limitarsi a fare della testimonianza. Ma questo purtroppo lo dico anche rispetto ai consiglieri eletti, perché in un consiglio regionale che su 50 consiglieri vedrà 41-42 leghisti giù di lì, gli spazi, come dire, ecco, di la possibilità di incidere per il centro-sinistra saranno spazi purtroppo molto limitati, insomma. E quindi che cosa fare? Diciamo che il primo obiettivo, visto come diceva prima Azzalin, nessuno qua ha aperto le acque del Mar Rosso, forse abbiamo tentato di aprire il Canal Bianco al massimo, insomma, con l'attività di sindaco, di consigliere, eccetera. Quello che si deve fare è veramente ripartire, come si diceva, dal basso, ecco, capire, far comprendere che non c'è una competizione interna al centro-sinistra, che appunto già ha raccolto poco, ma bisogna veramente aprirsi in altre direzioni. Quelle esperienze amministrative che già esistono nel centro-sinistra vanno assolutamente messe in sicurezza, salvaguardate, ne vanno magari conquistate e guadagnate anche di altre, perché sicuramente poi ogni anno sappiamo che si vota, ci saranno altre scadenze. Ma quello che io vedo, diciamo, è un percorso che non può durare 6 mesi, un anno, un percorso di qualche anno in cui tutti quanti abbiamo il dovere di metterci in discussione, di adoperarci per, diciamo, ricostruire, ecco, il nostro campo e di mettere in campo poi quella che sia un'alleanza effettivamente percepibile, ecco, dall'elettorato medio di questa regione. Lo si fa tenendo insieme tutti quelli che oggi ci sono e magari anche estendendo ad altre esperienze, altre sensibilità, altre situazioni. Il Polesine è una provincia piccola, ma come si diceva ha esperienze amministrative partendo dal capoluogo interessante su cui far leva, e tuttavia va, come dire, esteso anche questo percorso, perché secondo me non dobbiamo perdere un minuto di tempo e sprecare tempo prima, insomma, di mettersi invece a costruire il futuro da subito.
Grazie Diego. Prego Aldo.
Sì, allora, ritornando, partendo immediatamente dal discorso Menon Gaffeo. Allora, io in quell'occasione mi presentai effettivamente e con molto entusiasmo, anche perché in quell'occasione io ricordo benissimo quando quell'incontro che abbiamo fatto, in cui con la Menon discutemmo delle forze endogene da valorizzare. Forze endogene del Polesine. Quindi quell'elemento fu l'elemento più forte che io sentii in quella campagna elettorale, e usciva dalla bocca dei civici e usciva dalla bocca di Silvia Menon e del suo gruppo. E quello, devo dire, mi entusiasmò moltissimo. Gaffeo però fece una cosa molto incredibile, che da lì iniziai a conoscerlo, e fu quella di fare un salto in avanti, dichiarare la giunta, chi doveva entrare in giunta, in modo chiaro, in modo tale che in quel momento i cittadini hanno visto chi volevano e chi potevano avere come riferimento per poter governare Rovigo. Quindi in realtà Gaffeo, Menon, io, i voti che ho preso a Rovigo sicuramente sono legati al civismo trasversale di questi due realtà, e questo è molto probabile. Ma il coraggio che è stato fatto di fare un passo indietro, non presentare nessuno nel Veneto che vogliamo nella città di Rovigo e accettare una persona esterna di un piccolo comune della provincia di Rovigo, è stato fatto per fare due passi in avanti. Io mi auguro che si facciano due passi in avanti, perché c'è un mondo di persone che hanno una sensibilità civica che hanno bisogno di essere prese in considerazione per le diverse istanze che loro hanno, e mi auguro che queste persone ritrovino la forza di dialogare insieme. Aggiungo anche un'altra cosa. Per quanto riguarda i voti, è vero quello che hai detto, è vero che quei 4.300 voti sono fondamentali per il PD per poter creare con i resti ma ci sta benissimo. Ma è chiaro, non abbiamo una, ed è vero, per creare un nuovo consigliere, quindi passare da 9 a 10 consiglieri, è chiaro che quei voti sono fondamentali, e forse varrebbe la pena anche pensare a qualche ricorso per vedere di tirar fuori qualche numerino in più su cui vedere di lavorare. Ma per quanto riguarda
i
voti,
se ci sono i problemi.
Sì. Beh, ci sono alcune situazioni che andrebbero viste, ma non per quanto riguarda il governo che vogliamo, ma in generale per la coalizione. Quindi il ragionamento di poter avere un consigliere in più sarebbe fondamentale, e mi auguro che capiti anche a Rovigo. Nel mio caso, invece, guardandolo nel dettaglio, se noi avessimo voluto il seggio a Rovigo, erano sufficienti passare da un 3,38 a un 3,70, che è quello che ha preso Padova. Per passare da un 3,38 a un 3,70, a me sarebbero serviti 314 voti di lista. Voti di lista.
Ti sbagli, non è vero. Non è vero. Il primo dei non eletti del Veneto che vogliamo è Venezia. Studiati la legge elettorale. No, perché sennò diciamo delle cose non vere ai radioascoltatori.
È per il passaggio.
Consentitemi, però, non è un dialogo.
Sì,
rilanciamo.
Non posso accettare che si dicono delle cose non vere.
Va bene, dopo lo verifichiamo. Okay. Quindi la cosa interessante è proprio legata al fatto che il dialogo per poter costruire un centrosinistra nuovo è fondamentale. È che non vorrei mai che si facesse un'analisi interna al PD per trovare un capro espiatorio fuori dal PD per quanto riguarda l'indicazione che tu hai dato. Il Movimento Civico ha lavorato sul territorio in modo corretto, in modo proiettato anche nel conquistare voti che potevano essere di altri schieramenti, per riuscire in qualche modo a far convincere queste persone che in realtà il progetto di tutto un altro futuro presentato dal Veneto che vogliamo poteva essere utile e fondamentale per il percorso del Polesine. Quindi le forze messe in campo sono state forze che hanno dimostrato in modo molto chiaro che si può ragionare sul Polesine in un modo nuovo e con un entusiasmo forte, che io mi auguro venga ad esserci anche all'interno di tutte le forze del centro-sinistra, perché in questo modo sarebbero punto di riferimento per moltissime persone che potrebbero anche trovare, al di là degli spot elettorali, una sostanza su cui basare la propria fiducia e quindi il proprio futuro di governo nel territorio.
Grazie Aldo. Invitandovi ad essere un po' più succinti in questo ultimo giro di risposte, vorrei scendere un attimo sul personale. Stante l'esito elettorale e quindi il necessario riposizionamento politico in loco, in Polesine, sul territorio, che è stato peraltro anche ampiamente trattato nei vostri interventi precedenti. Come immaginate il vostro futuro politico da qua ai prossimi anni, alle prossime scadenze elettorali importanti, anche alla luce, come dicevo un attimo fa, dei vostri ruoli istituzionali a livello locale? Prego Graziano.
Non ho mai fatto un ragionamento di prospettiva personale. Io ho sempre lavorato all'interno di un partito e assieme a quel partito ho condiviso percorsi, obiettivi. Mi sono messo a disposizione e ho avuto la gratificazione anche di rappresentarlo a livello regionale. Ho ricevuto molto, ho cercato di dare con il mio impegno di corrispondere a questo e di cercare di acquisire nuovi consensi. Io credo che bisogna guardare avanti, io non mi perdo in polemiche, eccetera, ho solo ribadito alcuni dati, diciamo, oggettivi, perché odio le narrazioni inventate. E poi perché non fanno bene a noi? Questo è il dato, non fanno bene se crediamo veramente, se quello che diciamo è vero. E quindi non voglio attardarmi in polemiche oziose, faccio una proposta. Oggi Zaia ha ripreso a fare le conferenze stampa. Allora Lorenzoni vuole fare il portavoce dell'opposizione, ebbene fa il gazebo a Marghera e fa la conferenza stampa quotidiana dell'opposizione rispetto alla narrazione zaiana, perché ce ne sono di cose da dire e bisogna partire da lì. Bisogna partire dall'ABC e dai minimi storici e non pensare che si aspetta il consiglio per rispondere. Zaia in consiglio non ci andrà neanche. Zaia oggi sta guidando e sta giocando una partita nazionale. Allora io sono d'accordo che faccia il portavoce dell'opposizione, perché lo prevede lo statuto e perché ogni gruppo poi viene salvaguardato il ruolo del proprio gruppo, e quindi lo Stanel fa il capogruppo, la Guarda fa il capogruppo e uno del PD fa il capogruppo del PD. Benissimo, lui è il portavoce. Bene, iniziamo da qui. Non l'ha voluto fare in periodo, diciamo, preelettorale, perché si pensava che non fosse necessario, oppure perché è stato ritenuto inopportuno, oppure perché non c'erano le condizioni, non lo so. Ma adesso bisogna farlo, se no noi non solo saremo afasici, saremo ininfluenti sulle virgole.
Bene, Diego Crivellari.
Ma quindi da un lato proseguire insomma in questo impegno, in questo ruolo a cui mi ha chiamato l'amministrazione dell'Accademia dei Concordi, che è un'istituzione fondamentale per la cultura rodigina e polesana, e quindi è un ruolo, diciamo, tra virgolette politico in senso lato, insomma, riguarda la cultura, la sua organizzazione, un ruolo quindi anche appassionante che faccio gratuitamente e continuerò a fare con molto piacere. Poi per quanto riguarda, diciamo, il futuro, ecco, anch'io rivendico, ecco, in questo controtendenza anch'io rispetto forse alla narrazione prevalente di essere uomo di parte, uomo di partito per quanto riguarda la mia attività politica quotidiana. E quindi l'obiettivo, ecco, che mi propongo è quello di continuare a provare a dare una mano, insomma, al mio partito, al mio campo politico, darlo facendo anche del volontariato, darlo occupandomi dei temi che ci sono seguiti, della scuola, dell'infrastruttura, insomma sfruttando, ecco, questo voglio dirlo, anche alcune competenze e relazioni accumulate durante, diciamo, i miei precedenti impegni istituzionali. Questo perché voglio veramente ribadirlo in chiusura: in questa fase c'è bisogno del supporto, dell'apporto di tutti, quindi altro che ricerca di capri espiatori a destra e a sinistra, dobbiamo sentirci, come diceva il poeta De André, tutti coinvolti, ma insomma in questo caso coinvolti in che cosa? Nel cercare di costruire un'alternativa credibile a questo governo regionale. Insomma, sono anch'io convinto che rispetto a Zaia abbiamo e avremo tante cose da dire, soprattutto per aree come il Polesine, che su questo non sono pentito di averlo detto in campagna elettorale, non sono adeguatamente considerate dalla regione. Quindi dal Polesine magari, che ne so, proveremo a far ripartire con una riscossa rispetto al governo regionale e magari far leva anche su esperienze che localmente stanno funzionando, ecco.
Grazie Diego, prego Aldo.
Sì, allora io condivido perfettamente la parte che ha messo in evidenza in questa ultima parte di Diego Crivediego, praticamente il fatto che il Polesine può non essere periferia nel momento in cui mettiamo in evidenza tutte le potenzialità che può avere e contemporaneamente lavoriamo perché i servizi nel Polesine funzionino. Ecco, quindi io mi continuerò a impegnare, ma come sindaco, quindi come sindaco continuerò a fare quello che sto provando a fare, quindi un tentativo di innovare, di utilizzare il comune in qualche modo come un laboratorio di pratiche che possono essere anche utilizzate da altre realtà, quindi sperimentare il più possibile le buone pratiche e contemporaneamente avviare un dialogo molto chiaro anche con molti sindaci, perché io l'ho già detto, i sindaci hanno il termometro delle comunità, e il fatto che il presidente non sia permesso in questi anni di essere venuto a discutere con loro per capire quali sono i bisogni del territorio, radunandoli a 5 alla volta in 10 giorni di 10 anni di mandato del presidente, poteva avere il termometro di cosa serviva per questo territorio. Quindi il Polesine è periferia nella misura in cui noi non troviamo un modo per creare tra di noi dei ponti per mostrare sia una nuova narrazione del territorio, ma contemporaneamente mettere in atto con tutti i sindaci che possono avere la capacità e anche la volontà di lavorare sul territorio con un progetto che parte dal basso e che permette a ognuno di noi di dire: il Polesine dobbiamo con le nostre capacità e il nostro impegno, alzarlo in qualche maniera, alzare la testa e poter mostrarne tutto quello che lui ha come potenzialità, questo territorio ha come potenzialità. Ecco, quindi ritorno a dire dialogo con i sindaci, connessioni nuove con il territorio, con le piccole e medie imprese del territorio e tutto quello che può in qualche modo rilanciarlo e renderlo attrattivo.
Bene, grazie Aldo. In conclusione provo a dire proprio in mezzo minuto fare alcune considerazioni da quello che è scaturito da questa discussione che ho trovato personalmente interessante. Che se ne dica, i partiti tradizionali della sinistra e il civismo sono condannati e saranno condannati a stare assieme per un bel po' di tempo. Questo accade a livello nazionale, accade a livello locale, nessuno ha più la forza per governare da solo, salvo rare eccezioni. Quindi, a partire dall'esito di queste elezioni per quanto riguarda il Veneto, lavoro in Polesine ce ne sarà tanto da fare per ricostruire, sia che ci si impegni sul campo, sul versante del civismo, sia sul versante delle forze politiche tradizionali, come le si intende. Quindi speriamo che i chiarimenti, le posizioni, il dibattito preelettorale e postelettorale possa aiutare in questo percorso. Certamente servirà la volontà di tutti e una disponibilità alle aperture che siano rispettose di quello che c'è in campo. E a me è piaciuto in modo particolare un richiamo a mettere in salvaguardia le esperienze esistenti e provare a ricostruirne di nuove. Io ringrazio nuovamente i nostri ospiti che sono stati Graziano Peroggi, Graziano Azzalin, Diego Crivellari e Aldo D'Achille.
Grazie a voi.
Ringrazio i radioascoltatori che ci hanno prestato attenzione in queste varie trasmissioni e puntate legate alla vicenda elettorale. Ringrazio la regia, che ricordo essere bene gestita da Walter Sigolo e Nicola Ferrari, e vi ringrazio a mia volta. Buona serata.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana.